Buongiorno da Radio Padova, la radio del Veneto, sono Barry Mason ancora con voi come tutti i pomeriggi. Avete già sentito oggi l'argomento presentato, si parla di radioamatori, quindi abbiamo un socio dell'Associazione Radioamatori Italiani di Padova, tra l'altro, ma noi abbiamo chiamato lui perché è per una questione di comodità, perché era qui vicino a noi, quindi è arrivato prima degli altri, non potevamo fare la diretta via CB. Abbiamo Golf Juliet Yankee, IZ3, alias, questo è l'alias, invece lui è l'ingegnere Paolo Baggio. Buongiorno.
Allora, buongiorno a tutti, sono allora, Paolo Baggio.
Ecco, lei si presenti come farebbe quando entra col baracchino, per esempio, cosa succede in quel caso?
Ma intanto volevo segnalare che come radioamatori abbiamo normalmente un nominativo che è assegnato dal Ministero, quindi quella strana sigla, IZ3 Golf Juliet Yankee, in realtà è un nominativo che viene assegnato dal vecchio Ministero delle Telecomunicazioni, adesso è Sviluppo Economico, e dobbiamo usare quello. Proprio perché i radioamatori sono il gradino successivo rispetto ai CB.
Ecco, infatti questo ha fatto bene a chiarirlo, perché effettivamente io per esempio non ho mai fatto quel salto, quindi posso anche capire perché non mi ricordavo il nome. Ecco. E quindi
diciamo, un nome un po' strano, è simile, se ci pensate, a quello che è scritto sulle ali degli aerei, perché anche gli aerei vengono identificati con una sigla del genere. Se voi guardate sulle copie di aerei immatricolati in Italia, hanno scritto qualche cosa del genere, che è anche il loro nominativo radio.
È una sorta di numero di targa.
Esattamente. Quindi questo è il mio numero di targa, quello con cui
e quindi si diventa radioamatori dopo aver pagato una tassa.
Diciamo, la tassa è piccola, perché per i radioamatori è 5 euro all'anno. La cosa più complicata è che bisogna fare un esame per diventare radioamatori, perché giustamente è stato prima tirato in ballo la banda cittadina, che è stata per molti radioamatori una
Aspetti, la banda cittadina è il CB, per quelli che magari a casa come me hanno ancora il vecchio Alan 68, che è un apparato.
Il salto successivo consiste nel fare un esame in cui vengono accertate un minimo di conoscenze tecniche, perché la differenza principale tra il CB, diciamo, il radioamatore, quello con l'illuminativo ministeriale, è che mentre per il CB, com'è regolata oggi, la protezione dal fare stupidaggini è data dall'apparecchio, dal baracchino, che dovrebbe essere omologato e quindi non può combinare nulla di grave, in teoria il radioamatore può usare una qualsiasi apparecchiatura radio, ma deve sapere lui quello che si può fare.
C'è il trucco. Però lei mi parlava adesso di banda, partiamo dal basso, no?
Sì.
La banda cittadina, cioè quindi CB, quella che si usano i camionisti, che lei mi diceva che ormai lo usano solo i camionisti e i camperisti.
Allora diciamo che purtroppo, perché è stato anche un bel periodo anche per me, ero giovane, il mio nominativo quando facevo il CB era Oracolo 2, ho sentito che ne parlavate voi.
Infatti, sì.
La banda cittadina ha un unico intervallo di frequenza segnato, che è intorno ai 27 MHz, e diciamo ha delle caratteristiche per cui è idoneo a collegamenti di qualche chilometro, proprio sulle dimensioni della città, di distanza.
Sì.
Evidentemente questo poteva soddisfare molte esigenze una volta in cui mancavano cellulari, mancava internet, eccetera. Oggi, diciamo, è meno attraente per il giovane che guarda più facilmente computer, cellulari, eccetera, per cui ha assunto l'uso della banda cittadina un aspetto più utilitaristico, quindi lo uso perché gli serve.
Quindi
più
non
che
serve più
passione.
Piazzare un lineare da 100 watt sotto sedile, come si faceva una volta in modo illegale.
A parte che sarebbe vietatissimo, temo che qualche camionista lo faccia ancora.
Ancora? Ma che senso ha allora? Adesso, no, guardi, abbiamo molti camionisti all'ascolto, quindi saranno lì con le orecchie dritte, magari non ci scriveranno, ma può darsi anche che qualcuno ci scriva dopo. Infatti io adesso vi ripeto il numero, che è 328-319-8000 per i vostri messaggi, che saranno sicuramente preziosissimi se arriveranno da camionisti. Ma lei dice lo fanno ancora perché?
Credo per aumentare la distanza di collegamento, anche se è inutile forzare più che tanto, tranne in qualche periodo in cui, diciamo, speciali condizioni che si verificano nell'atmosfera, questo è uno di quelli, consentono eccezionalmente collegamenti molto distanti, ma diciamo non accade tutti i giorni.
Quindi speciali condizioni dell'atmosfera ti permettono di andare oltre. Interessante questa cosa. Ne parliamo tra poco. Torniamo in diretta, buongiorno, sono Barry Mason, con me oggi c'è l'ingegnere Paolo Baggio dell'Associazione Radioamatori Italiani, E ci mandano dei messaggi che sono anche divertenti, certe volte Angelo ci scrive: non istigate i camionisti a mandare sms o a usare il CB perché devono guidare, perché tanto se, non lo fanno mai, no? Nel senso che io li ho sempre visti i camionisti così. Allora lei mi conferma che ancora, ma non era il canale 5 la banda, diciamo, cos'è il canale che si usa per i CB, non è il canale 5 per i camionisti?
Ma attualmente so che hanno 40 canali, io purtroppo non sono del tutto a corrente. Vi ricordo che era il canale 7 la chiamata per cercare il corrispondente, e una volta il canale 9 era quello invece per le chiamate di emergenza.
Ah, quello me lo ricordo, sì, anch'io me lo ricordo. Una volta ho fatto una cosa del genere con uno che era uscito di strada. Però canale 5 so che era quello dei camionisti, poi magari ce lo confermeranno se sono all'ascolto. Lei mi diceva che ci sono particolari condizioni atmosferiche che permettono di andare oltre, nonostante quant'è la regola, quanto deve essere al massimo la potenza dell'apparato?
Ma le dirò una risposta in dialetto veneto, il famoso conforme. In realtà questo di quanto distante si può arrivare è una delle domande che viene fatta più frequentemente. Il quanto distante si può arrivare dipende da tante cose. Dipende dall'antenna, dipende in parte dalla potenza utilizzata, dipende dalla gamma d'onda utilizzata. Una delle differenze tra i radioamatori e i CB è che i CB usano solo gli 11 metri, mentre i radioamatori usano, ovvero i 27 MHz, i radioamatori possono usare 80 metri, 40 metri.
Ma cosa vuol dire metri? 10
metri. Se riferiamo alla lunghezza d'onda, o se riferiamo al numero di cicli, 3,5 MHz, 7 MHz. E a seconda dell'ora del giorno e delle condizioni atmosferiche, come dicevo prima, le cose possono cambiare. In particolare, uno degli aspetti più importanti è cosa sta facendo il sole. La cosa interessante è questa. Ovviamente, se io devo assicurare un servizio commerciale, devo avere una potenza elevata, un'antenna alta, e diciamo in linea di massima, se la frequenza è relativamente elevata, come quella che per esempio usa Radio Padova, 103,
ma la
100,
nostra in montagna,
appunto, deve essere portata ottica. Tant'è che cosa fa Radio Padova per andare più distante? Usa i famosi ripetitori, cioè delle stazioni poste in luoghi elevati che prendono il segnale e lo ripetono. Il radioamatore invece ama operare in condizioni marginali. Allora diciamo che quando il sole è particolarmente attivo, qui parliamo di tempeste magnetiche, eccetera, crea nella parte alta dell'atmosfera, nella ionosfera, degli stati che possono riflettere le onde radio. E quindi la cosa interessante è che sparando onde radio verso il cielo, queste possono subire una serie di riflessioni che mi consentono di andare molto distanti. Per esempio, a quest'ora probabilmente è possibile anche arrivare fino agli Stati Uniti senza grossi problemi.
Da casa. Con l'antenna sopra il tetto.
Esattamente.
Ma quelle antenne che vediamo, mega antenne, che sembrano delle mega antenne di televisione al mega cubo, cioè insomma enormi, che stanno sopra le case, sono radioamatori quelli?
Sono proprio dei radioamatori, e l'antenna funziona proprio con lo stesso criterio della televisione, solo che le antenne da televisione usano frequenze elevate, quindi lunghezze d'onda piccole, quindi antenne piccole. I radioamatori usano anche onde con frequenze più basse, noi le chiamiamo onde corte, ma in realtà se ci confrontassimo con quelle usate per esempio da Radio Padova, quelle sono onde molto corte, e le onde televisive vengono chiamate ultracorte, quindi funzionano esattamente con lo stesso principio che le antenne sono antenne direttive. Non so se avete notato che le antenne da televisione vengono puntate per esempio qui nella zona di Padova su Ponte Venda, e il loro comportamento è simile a quello di un faro di automobile che lancia, quindi avete presente cosa fa il faro? La luce viene sparata in un fascio relativamente stretto. Quelle antenne funzionano esattamente nello stesso modo. Per lunghezze d'onda basse si usano le antenne direttive di tipo aghi, quindi con quegli steli che crescono, mentre per frequenze più elevate si usano antenne fatte a faro d'automobile, le famose parabole, il criterio esattamente.
L'importante è non stare davanti.
Esatto.
Infatti quelli che si lamentano dicono: ah, ma hanno messo l'antenna alla nostra salute, poi alla fine si vede che nessuno è colpito da queste onde, perché sono mirate e quindi saranno sparate nella direzione giusta.
Ma
questo per quel che riguarda un certo tipo di trasmissione, ma per i radioamatori la cosa è un po' diversa.
Diciamo, per i radioamatori è molto diversa, perché normalmente difficilmente un radioamatore può stare alla radio tutto il giorno, di solito deve anche lavorare per vivere, e quindi le sue missioni sono molto più rarefatte nel tempo.
Quindi, allora, abbiamo qualche messaggio che è arrivato al nostro 328 319 8000, rimanete con noi ancora un attimo. Siete su Radio Padova, buongiorno, sono Barry Mason nel pomeriggio con l'ospite, come facciamo tutti i giorni. Oggi c'è Golf Juliet Yankee, che è il mio ospite di oggi, che è l'ingegnere Paolo Baggio dell'Associazione Radio Amatori Italiani, e ci ha detto delle cose veramente, veramente interessanti, tanto che i nostri ascoltatori hanno cominciato a scrivere al numero che ripeto, soprattutto per i radioamatori, il 328-319-8000, il numero per mandare un sms qui da noi. Allora, c'è Daniele di Padova che dice: quando ero CB, negli anni 70, con 5 watt di potenza andavo a sblatterare, perché questo è un termine tra l'altro che mi ricordo, poi ci spiegherà cosa vuol dire, su 23 canali in Sicilia. Com'è possibile con 5 watt arrivare in Sicilia sblatterando, oltretutto, no? Che cosa vuol dire sblatterare?
Ma metterei, sono due cose un po' diverse. Il problema dell'arrivare in Sicilia è questo: come vi raccontavo prima, a seconda di quello che il sole sta facendo, in particolare il sole, oltre alla luce che vediamo, emette anche altri tipi di radiazioni, può rendere la ionosfera più o meno capace di riflettere. Questo è un fenomeno che si ripete con una cadenza di circa 11 anni. Adesso, per esempio, ci stiamo avvicinando ad un periodo in cui la riflessione è molto buona, e quindi anche con potenze modeste, 5 watt, era possibile arrivare non solo in Sicilia ma anche più in là. Diciamo, usando non gli 11 metri ma anche frequenze un po' più basse, si può tranquillamente scavalcare anche l'oceano. Lo sblatterare invece derivava da una cosa che facevamo tutti quando eravamo CB: non potendo salire di solito, soprattutto ragazzini, più che tanto nella potenza, si spingeva con il microfono, cercando di aumentare l'amplificazione del microfono, con il risultato che i poveri circuiti elettronici che erano a valle del microfono distorcevano disperatamente, no? Era un problema che era noto anche nell'ambito delle radio, in cui spingendo nell'applicazione microfonica si allargava il canale occupato.
Non c'erano i compressori che ci sono adesso, super digitali, tecnologici, costosissimi tra l'altro all'epoca, anche non costavano molto queste cose. Poi molte persone se li costruivano questi apparati. Infatti i primi trasmettitori radio della storia erano autocostruiti.
Certo, ma tuttora molti radiomotori autocostruiscono.
Se autocostruiscono anche adesso?
Sì, certo.
È una cosa veramente, ha un fascino incredibile. Poi tra l'altro questo è un attrezzo che è stato usato moltissimo anche nelle emergenze, perché nelle emergenze il discorso cambia.
Certo, nelle emergenze, quando succede qualche cosa di brutto, spesso anche le comunicazioni a cui siamo abituati, per esempio i cellulari o le altre linee di comunicazione, vengono interrotte, e in queste occasioni spesso i radioamatori sono stati capaci di dare un aiuto, perché grazie alla capacità di maneggiare queste apparecchiature sono stati in grado di stabilire canali di comunicazione anche con i luoghi più distanti, più remoti. Nel recente terremoto dell'Aquila, per esempio, moltissimi radioamatori hanno operato, dando un contributo ai collegamenti, soprattutto nelle prime fasi, diciamo la prima settimana, i primi 10 giorni, finché non vengono ristabiliti i canali tradizionali. Tenete presente che la comunicazione non avviene necessariamente solo via voce, ma nell'ambito delle attività radioamatoriali ci si diverte a trasmettere anche in altri modi. Per esempio il buon vecchio codice Morse.
No, non mi dica questa cosa, la prego.
È tuttora utilizzato.
Ancora si usa ancora?
Si usa ancora perché ovviamente diciamo non si usa sempre, non si usa dappertutto, ma il pregio del codice Morse che permette di andare molto più lontano, ovvero un segnale trasmesso in codice, noi derivatore chiamiamo CW, a parità di potenza utilizzata, questo era un altro discorso che volevo introdurre, permette di coprire distanze doppie o triple.
Io non vorrei sbagliarmi, però c'è un film, mi pare fosse Independence Day, che aveva messo tutti in comunicazione proprio con il Morse, però non vorrei sbagliarmi, mi pare fosse quello. Comunque la cosa che stai dicendo è effettivamente molto attuale. Poi ci chiede un nostro ascoltatore: era possibile che le antenne sopra le case dei radioamatori disturbassero gli elettrodomestici?
Ma certamente al ferro da stiro e al frigorifero no.
No.
L'unico, se possiamo chiamarlo elettrodomestico, il quale avrebbe potuto risentirne, avrebbe potuto essere l'apparato televisivo.
Sì.
Lì, nel 90% dei casi, la colpa era non tanto del radioamatore quanto dell'apparecchio televisivo.
Ecco.
Qualche volta, però...
Telefunken, mi ricordo io, c'era,
Qualche volta, però, succedeva che qualche radioamatore usava appunto qualche lineare o qualche apparecchiatura del genere, oppure tutti abbiamo passato un'epoca in cui ci sembrava di avere il famoso cacciavite d'oro con cui andare a ritoccare.
Sì, è vero, sì, questa cosa qui è fantastica.
E allora può succedere che invece che emettere radiofrequenza negli 11 metri se si è CB o nelle frequenze assegnate dai radioamatori, si vada a emettere qualche disturbo dove non si dovrebbe. Però diciamo, questo è un fenomeno rarissimo. qualche volta, soprattutto nei condomini in cui la vita è difficile, il radioamatore è stato oggetto di denuncia o segnalazione all'autorità.
Dove abito io c'è un condominio, proprio vicino a casa mia, e sopra questo condominio, questo è un grande condominio, è proprio un palazzone, e ha questo questa mega antennone di un radioamatore. So che questa persona ha un sacco di problemi, come sta dicendo lei adesso.
Ma diciamo che per quanto ne sappia io, tutte le volte che le verifiche sono state fatte, noi siamo stati trovati sostanzialmente a posto, cioè sì, è stato verificato, questo sì, lo sanno bene anche le radiolibere, perché qualche volta
sì, una volta, adesso meno, certo, quasi mai adesso.
Di solito, diciamo, il problema non è dalla parte del radioamatore, ma è da quell'altra parte.
Ok, bene, quindi in ogni caso i nostri amici scrivono qui che bastava montare il filtro TVI. Cosa vuol dire?
Allora, TVI è una sigla inglese che sta per Television Interference.
Sì.
E l'idea di filtro è, come vi raccontavo prima, tecnicamente si parla dello spettro della radiofrequenza. Questo spettro viene diviso in tante fettine, un po' come le ottave musicali, no?
Sì.
E ogni servizio ha una fettina assegnata, quindi c'è la fettina assegnata alla televisione, la fettina assegnata alle radio, le fettine assegnate ai radioamatori. Un filtro è un dispositivo che evidentemente fa passare solo il segnale all'interno del filtro, all'interno della banda segnata, per evitare di generare disturbi al di fuori della...
Ma si usano ancora? Questo è un po' come i filtri DSL adesso, quelle cose lì, cioè i filtri funzionano a quello.
Ma, diciamo, in qualche situazione un po' critica, in cui il problema di solito è dalla parte dell'impianto d'antenna, questo perché ci sono alcuni tipi di impianti d'antenna che sono tecnicamente, diciamo, molto larghi e
sì,
quindi tirano dentro tutto, anche quello che non dovrebbero.
Sì.
Allora, mettendogli un filtro che faccia passare solo le frequenze assegnate alla televisione, il problema si può risolvere.
Comunque, una cosa l'ho capita, che siamo veramente pieni di frequenze che ci passano attraverso. Comunque, tra poco torniamo, rimanete con noi. Buon pomeriggio, sono Barry Mason, con me c'è Paolo Baggio, l'ingegnere Paolo Baggio dell'Associazione Radiomotori Italiani. Stiamo imparando delle cose veramente, veramente interessanti sul mondo dei radiomotori. Prima di chiederle come si fa a diventare radiomotore, volevo leggere questo messaggio di Vale, che ha scritto al nostro numero, vi ripeto, 328-319-8000, se siete radiomotori poi sicuramente vi interesserà. Allora, dice, se il mio vicino è al CB, io ricevo una telefonata su telefono fisso, io sento la sua conversazione, ma come capitano ancora queste cose?
Ma purtroppo sì, e ecco, ovviamente da qua è difficile dire di chi è la colpa. Come al solito, la colpa può essere tanto di chi trasmette, e qualche volta può anche essere colpa dell'apparecchiatura ricevente, nel senso che non è sufficientemente protetta dai disturbi. Io gli consiglio di farsi due chiacchiere col suo vicino spiegando i problemi, e di solito
sì,
la cosa va a posto.
Sì? ci sono dei modi per sistemare le cose. Magari non si parlano già più da anni, non si sa mai.
Di no.
Poi ci scrive Daniel, all'epoca avevo un alimentatore Midland, è un po' come il mio alla 68, con un CB Tokai, adesso ci dicono le marche, 5024, antenna Grand Plane e tre elementi a 25 metri di altezza per poter parlare con tutta Europa. Così poco era sufficiente.
Ma sì, come spiegavo prima, il Tokai 5024 è stata un'apparecchiatura gloriosa, diciamo un po' precedente all'ALA 68 che nominavamo prima, anche lui 5 watt.
Sì.
E certamente negli anni in cui la propagazione era al massimo, nessun problema a comunicare con tutta Europa.
Ha fatto un sorriso adesso lei, perché ha visto quel messaggio che è arrivato. Lo saluti dai Z3HKN.
Sì.
Quindi arrivano questi messaggi oggi, è tutto un codice, no? Ecco. Ecco, che dice, è tutta Europa, diceva lei, no?
Sì, come vi spiegavo prima, quando la propagazione, che è la cosa più amata dai radioamatori, è alta, si riescono a fare cose incredibili anche con potenze limitate.
Allora, quindi durante il minimo di attività solare, chiede Igor, la trasmissione è minore?
In generale sì, cioè quando l'attività solare è il minimo, tecnicamente si dice che gli strati della ionosfera sono meno ionizzati e quindi sono meno capaci di riflettere le onde radio, e quindi la possibilità di andare distanti è limitata. Mentre nei periodi in cui l'attività solare è elevata si riesce ad arrivare veramente molto distanti.
Queste cose si trovano da qualche parte, spero, qualche sito, ci sarà qualche sito che vi spiega questo? questa cosa?
Senz'altro, ci sono numerosi siti.
Lei ne conosce uno che si ricorda a memoria o dobbiamo cercarceli noi con qualche parola chiave?
Ma io credo che con la parola chiave propagazione trovate molte cose.
Propagazione
radio.
Allora, ecco, ci confermano che sono ancora in buoni rapporti i due di prima. Allora, come si fa a diventare radioamatore? Perché molti dei nostri ascoltatori già chiedono come si fa, perché qualcuno che non conosceva questo mondo adesso ha detto: che bello, anch'io ci voglio entrare. Diamo qualche consiglio, soprattutto quanto costa anche.
No, allora, per diventare radioamatore la procedura è relativamente semplice, nel senso che si tratta di sostenere un esame per avere la patente, un po' come l'automobile, ma il costo è molto più basso perché è possibile studiare in proprio, ci si compra un buon libro, o se no, normalmente le sezioni radioamatori, anche quella di Padova, organizzano dei corsi di costo relativamente modesto, perché si tratta di qualche decina di euro, che preparano all'esame. Dopodiché si sostiene un esame che per noi è a Venezia, con questo si consegue la patente. Una volta che si ha la patente si fa la richiesta per l'assegnazione del nominativo, per la strana sigla che
qui continuano a scrivere, ognuno scrive il suo.
Vedo ricambi saluti di Nicola.
Radio Picchie, ex Padova 27, dopo poi. Ecco.
Una volta venuti in possesso del nominativo si può iniziare ad operare. Dal punto di vista dei costi, direi che all'inizio, come al solito in tutti gli hobby, non c'è limite a quanto uno può spendere.
Eccolo.
Ma per cominciare i costi possono essere relativamente limitati, diciamo che si potrebbe comprare un'apparecchiatura magari usata, un po' come si fa con le automobili, e con meno di 1000 euro
Mi dico una cosa invece, noi abbiamo molti ascoltatori a Belluno che staranno ascoltando sicuramente, uno che abita un po' più su degli altri, per esempio abita a Belluno, oppure un po' più su di Belluno, oppure sui colli, insomma uno che sta un po' più su degli altri, è avvantaggiato se mette qualcosa sopra casa sua oppure non cambia assolutamente niente?
Ma diciamo che dipende, anche perché come vi spiegavo prima le bande sono diverse, con caratteristiche diverse, senz'altro uno che abita sui colli è avvantaggiato, uno che abita a Belluno può essere invece meno avvantaggiato perché immagino che lui non abiterà in cima a qualche rifugio, ma sarà chiuso in qualche vallata e questo può restringere la direzione di propagazione delle onde radio. Per questo i radioamatori hanno cercato di trattarsi un po' come le radio libere, infatti noi abbiamo anche un po' di ripetitori in giro per i monti, in maniera da poter consentire collegamenti a distanze maggiori.
Ma sono quei cosi, quei padelloni quadrati che ogni tanto vediamo attaccati alle montagne?
Quei padelloni quadrati di solito li utilizza la Telecom Italia.
Ah, sono telefonici quelli?
Di solito quelli sono canali telefonici. Le apparecchiature usate dai radioamatori di solito sono molto più ridotte, assomigliano molto a un ripetitore da radio privata, ma normalmente sono più piccoli e qualche volta vengono addirittura condivisi i siti quando c'è qualche manutentore che è anche un radioamatore.
Allora, tra pochissimo ancora insieme, intanto se volete scriverci 328 319 8000. Siamo qui amici cari con il buon Vasco Rossi che ci tiene compagnia in sottofondo, ma soprattutto con il mio ospite di oggi, l'ingegnere Paolo Baggio, socio dell'Associazione Radioamatori Italiani, e sono molti, come vede, i radioamatori che scrivono, ci fanno anche dei complimenti, noi li ringraziamo tanto perché eravamo un po' titubanti, no, per questa cosa, perché sa, è una cosa un po' particolare questa di radioamatori, ma ne abbiamo tantissimi anche all'ascolto, come vede, tanti saluti dalla sezione Ari di Adria, Rovigo, e poi una serie di numeri di targa che io non sto a leggere. Comunque lei ci diceva che quella Q in mezzo cosa significa?
Ah, quel nominativo IQ3 e I, saluto tra la e Y, saluto gli amici di Adria, li ringrazio per il contatto, è una stazione di sezione, quando la seconda lettera è una Q, non è assegnata a una persona, ma è assegnata a una sezione, a un gruppo di radioamatori.
Mentre quello che arriva dopo, IZ3, JJD...
Mentre se vedete IZ3, IW3 o IK3, o anche i 3, quelle sono nominativi personali. La sigla 3 è per il Triveneto.
Ecco, allora adesso quando tra di voi vi sentirete, ditela sta cosa, vi abbiamo sentiti su Radio Padova, abbiamo sentito Paolo Baggio, ditela sta cosa, io voglio saperle queste cose perché ci tengo moltissimo, io sono un quasi radioamatore, ho fatto la classe 1 e poi mi sono fermato. Una cosa importante, mi ricordo quando ero piccolo c'erano questi regali di Natale che erano le famose ricce trasmittenti, sai, io quest'anno a Natale chiedo la ricce trasmittente, avanti con questa cosa, e poi tutti questi ragazzini che eravamo noi avevamo questi aggeggi che non erano pericolosi, vero? Oppure sì? Perché sa, io mi sono sempre posto questa domanda. Una volta si usavano un po' così queste cose, poi sono arrivate delle normative, sono cambiate le cose e adesso nei negozi si trovano delle radioline ricetrasmittenti che vengono usate anche tra macchina e macchina, tra i maestri di sci, queste cose qui. E sono molto controllate queste, però si trovano nei supermercati e costano anche relativamente poco e funzionano bene. Mentre vogliamo fare un distinguo tra quelli di una volta e quelli di adesso?
Ma intanto farei diciamo una dichiarazione dispensiva, cioè le regolamentazioni nell'ambito delle onde radio sono molto prudenziali. Tenete presente che i limiti italiani sono tra i più bassi d'Europa e attualmente non è che sia mai stato accertato un pericolo, se non con potenze estremamente elevate, allora c'è l'effetto forno a microonde in cui cucinate quel giorno, no? Ma normalmente la prudenza è giusto che ci sia e quindi la regolamentazione ha una funzione preventiva, ma non è che esistano reali pericoli. Per quel che riguarda perlomeno a basse potenze, è chiaro che quando parliamo di decine di kilowatt la cosa è diversa.
Sì.
Le vecchie apparecchiature radio, i vecchi radiogiocattoli avevano una potenza in antenna di circa 100 milliwatt e operavano sui 29,7, quindi diciamo molto vicini a una banda amatoriale, non distantissimi dagli 11 metri. Adesso invece in commercio si trovano i cosiddetti PMR 446.
PMR 446, ecco.
Sì, Personal Mobile Radio 446, dove 446 è la frequenza, 446 megacicli.
Ah, ecco.
Come vi spiegavo prima, ci sono i radioamatori e ci sono anche altri utilizzatori di radio. La scelta che è stata fatta a livello europeo è quella di distinguere tra le gamme di uso libero in cui la garanzia che non si faccia una stupidaggine è data dall'apparecchiatura e le gamme amatoriali in cui invece la responsabilità è del radioamatore a cui per l'appunto viene richiesto di avere una patente. Oltre alla vecchia banda cittadina ICB27, da qualche anno è stata assegnata un'altra banda libera che è quella di 446 megacicli e questa è la frequenza utilizzata dalle apparecchiature PMR 446 che attualmente sono in commercio e che vengono usati per comunicazione a brevissima distanza.
Cioè quanto, per esempio?
Nell'ordine di qualche centinaio di metri. Purtroppo sulle scatole, come sapete, la pubblicità è l'anima del commercio.
Metto 2 chilometri.
Sì, anche 5 sì, chilometri.
Forse in spiaggia, forse.
Ma diciamo che probabilmente se uno è in cima ad un monte e intorno a sé al vuoto, le distanze possono essere anche maggiori. Ma
salutiamo anche Giuseppe che si firma I3JUK. Adesso, oggi è così. Oggi è così, dovete avere pazienza. È così, è bellissimo comunque, questa cosa mi piace moltissimo. E poi la sezione, va bene, via, via. A proposito, allora, adesso ci scrivono questo messaggio che è una specie di spot, però io lo leggo volentieri. Dice la sezione di Padova, via Comune 55, vi aspetta per accompagnarvi nel magico mondo della radio. Cioè, se qualcuno vuole scoprire, c'è anche chi, come questi nostri amici, si mette a disposizione per far conoscere il mondo del radioamatore. Ci sono queste, fate un po' di queste cose per far conoscere la gente.
Senz'altro. Ecco, allora, ringrazio
siccome
Giuseppe,
siamo in chiusura, allora certo, diciamolo adesso.
Ringrazio Giuseppe, sì. I3JUK, che è il nostro presidente.
L'ha riconosciuto? Ok.
Certo, è il mio
bene.
Capo, diciamo.
Il suo capo, bene.
E che mi ha anticipato con una comunicazione che intendevo dare proprio per chi fosse interessato a saperne di più. Lo invito a mettersi in contatto con la sezione aree di Padova, che è in via Comino 55.
Sì, da chi è di Padova? Ma se uno è di Verona cosa fa? Andrà a Verona?
Normalmente ogni città e ogni paese ha una sezione ARI.
Sì.
Cercando internet ormai è facile, non è difficile trovare la sezione ARI più vicina.
ARI vuol dire Associazione Radioamatori Italiani.
Volevo anche ricordare che oltre a divertirci a fare cose interessanti, come giustamente è stato sottolineato, il radioamatore mette spesso a disposizione le proprie apparecchiature sia in caso di emergenza sia anche di supporto a grandi eventi, non so, maratone o cose di questo genere, in cui le comunicazioni possono avere qualche difficoltà, noi cerchiamo di dare una mano.
Bene, amici cari, è volato il tempo anche oggi pomeriggio. Io ringrazio l'ingegner Paolo Baggio dell'Associazione Radioamatori Italiani, naturalmente lui è di Padova, però sappiamo che ci sono anche i suoi omologhi in tutte le altre città del Veneto. Io la ringrazio per essere stato con noi e spero di averla di nuovo in onda a questo punto.